come abbiamo detto, Apel nella trasformazione della filosofia tenta appunto di conciliare le due opposte tendenze dell'ermeneutica e dell'analitica, no? Dunque, questo è possibile, questa terza via è di coniugare, o per altro verso si potrebbe dire coniugare istanza trascendentale con quella pragmatica, appunto attraverso questa terza via che egli chiama trasformazione semeiotica del kantismo. E cioè, egli viene a dire, insomma, che il mondo degli oggetti, se è vero che è costituito dalle strutture e dell'attività trascendentale del soggetto, come Kant ha già da sempre sostenuto, questa costituzione però si attua attraverso l'uso di segni e quindi mediante il linguaggio. E dunque, ecco qui la trasformazione. Il passaggio, allora, si potrebbe dire, dall'io trascendentale, così come lo concepisce Kant, al linguaggio. Quindi non si mantiene la nozione di trascendentale, e qui le radici kantiane, no? Però, lo si coniuga attraverso il linguaggio, no? Quindi, e anche attraverso i segni, naturalmente. Segni che significa la semeiotica e il linguaggio. E questo naturalmente non è senza conseguenze, questo passaggio o questa trasformazione della filosofia, no? E non è senza conseguenze, anche per come concepiamo, perciò, il soggetto trascendentale, rispetto a come naturalmente lo intendeva Kant. E rinnovo ancora una volta l'invito, come ho detto l'altra volta, andare a riprendere il capitolo dedicato a Kant nel vostro manuale, che avete usato nelle scuole medie superiori. Dicevo, non è senza conseguenze, questo passaggio da trascendentale al linguaggio e ai segni, e quindi attraverso i segni e il linguaggio, per lo stesso trascendentale, come lo concepisce Kant, in modo speciale come Kant concepisce il soggetto trascendentale, il quale non è più una realtà della coscienza soltanto. E non è soltanto quindi coscienza trascendentale, ma è appunto intersoggettività vivente. Ecco, e questo è il punto chiave, no? Ho detto in altri termini, dobbiamo passare dall'io penso a noi argomentiamo. Dall'io penso è carico di tutta quella trascendentalità, di cui diceva Kant, quindi superare questo, mantenere la nozione di trascendentale, al noi argomentiamo, passare dal io penso al noi argomentiamo. Quindi all'intersoggettività vivente, a noi argomentiamo però anche in senso pragmatico, cioè nel senso anche storico-sociale. Quindi questo passaggio, questa trasformazione è importante, non solo dall'io penso, e come dice Kant, con tutto quello che Kant attribuiva all'io penso. Quindi mantenendo la nozione di trascendentale, però appunto aprendosi all'intersoggettività vivente, quindi dall'io l'io al noi, perché il linguaggio presuppone il noi, non l'io, o in ogni caso lui e tu, dunque almeno due, invece in carte io penso, non ha bisogno di nessun altro, la coscienza, la percezione trascendentale è proprio questa, no? La coscienza trascendentale, e di qui il solipsismo, e questo è il problema. E quindi passare dalla concezione solipsistica dell'io penso al noi argomentiamo, e soprattutto alla e quindi dall'io all'intersoggettività, ma non un'intersoggettività astratta, ma appunto che vive nella storia e nella società, quindi ha una comunità reale della comunicazione. E questo è il, come dire, questo grande programma di Apple, no? E anche, come dire, il senso profondo di questa trasformazione, dove dall'io al noi, mantenendo il trascendentale, quindi dall'io penso al noi argomentiamo, ma anche quindi dal soggetto all'intersoggettività, e anche soprattutto però non solo quindi da una soggettività astratta, ma un'intersoggettività vivente, cioè che si cala nella storia e nella società. E quindi che è la comunità dei parlanti, la comunità reale della comunicazione, la quale, come vedremo, è in relazione strutturale con la comunità ideale. E questo è, come dire, la trasformazione, no? E come vedete, è una rivoluzione, ma insomma è effettivamente una radicale trasformazione del kantismo. E quindi ci siamo chiesti anche se Kant fosse stato concorde con questa trasformazione, probabilmente non sarebbe stato d'accordo, questa è la mia opinione, ma tant'è. E però mi tocca dire immediatamente che questa trasformazione, questo passaggio dall'io penso al noi, dal soggetto all'intersoggettività, e soprattutto poi all'intersoggettività vivente, non è, come dire, qualcosa di accidentale. Certo, Kant non negava gli io, il noi empirico, no? Questo nulla aveva a che vedere con l'io trascendentale, ovviamente, no? Certo che c'era l'io empirico e tanti io empirici, ma nulla aveva a che vedere con l'io trascendentale, nel senso in cui Kant intendo io trascendentale. Non è questo il punto, è che questa trasformazione dal soggetto all'intersoggettività, dall'io al noi, non è qualcosa di accidentale, è qualcosa di strutturale, a tal punto da potersi dire che non esiste l'io in quanto tale. Ovviamente esiste, ma dico paradossalmente, ma esiste il noi. Questa è la situazione originaria. Non c'è l'io, è il noi. Non c'è il soggetto, ma c'è l'intersoggettività, come incipit, come situazione originaria. E questo che Apple mostra a Kant, no? Che non si può pensare... La situazione di partenza è il noi, non l'io. E perché questo? Perché è proprio il linguaggio che implica questa situazione. Pena il solipsismo. Il linguaggio è proprio il medium, il mezzo, lo strumento, il tramite che ci fa dire che la intersoggettività è il punto di partenza strutturale. Non è che c'è l'io e poi ci sono gli altri io e dunque c'è il noi. No, no. La situazione è il noi originario. Perché il linguaggio implica proprio il noi. che non esiste, no? Il solipsismo. Lo si può pensare, ma non esiste realmente. Ho detto, lo si può pensare, ma il problema è che noi non possiamo pensarlo se non attraverso il linguaggio. Ma il linguaggio è tale perché c'è il noi, c'è l'intersoggettività. Non c'è il monologismo. Il linguaggio proprio, come dire, mostra, dice Appel, lo vedremo questo passaggio, questo punto, che proprio il linguaggio mostra la necessità e quindi l'ineludibilità della situazione di partenza che è strutturalmente intersoggettiva. E che noi non ci possiamo pensare come io, perché ci dobbiamo, per pensarci dobbiamo esprimere ciò, quindi pensare e esprimersi, è l'espressione del linguaggio, implica l'intersoggettività. E questo è un punto molto importante, no? Che attualmente Kant non ha visto, diciamo. Kant era, e ciò nonostante, ovviamente uno si domanda allora qual è l'originalità del pensiero kantiano. E Kant tuttavia ritiene, non senza ragioni, che proprio a partire dall'io trascendentale, e quindi come mostra la ragion pura, e quindi dalla percezione trascendentale, e quindi dalla deduzione delle categorie, eccetera, no? Adesso non possiamo percorrere la critica della ragion pura. Proprio su queste basi si può costruire la scienza moderna, come egli ha fatto. La costruzione della scienza, che è ciò a cui attende la ragion pura, nel senso della matematica e della fisica, e non è vero che noi diciamo che è scienza a partire da Kant, è frutto appunto della costruzione dell'io trascendentale, nella percezione trascendentale e poi nelle categorie, nella deduzione delle categorie e nella seconda deduzione, cioè la deduzione trascendentale delle categorie. Quindi Kant, come dire, replicherebbe. Il mio compito l'ho assolto. Ho costruito la scienza moderna, la matematica e la fisica. Come? Leggete la ragion pura attraverso l'io trascendentale, nella percezione trascendentale, nella deduzione trascendentale delle categorie, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, è quasi porrebbe un out-out, no? Si potrebbe dire, didatticamente si potrebbe dire, non volete la scienza moderna? Costruita con l'io trascendentale? Allora dovete rinunciare alla scienza come sapere rigoroso, universale e necessario. E questa è la tesi di Kant, nella ragion pura. Anzi, egli poi si è preoccupato anche di mostrare che cosa posso, come posso agire nella ragion pratica, eccetera, ma adesso non è il caso. Quindi il progetto kantiano, come dire, è andato a buon fine da questo lato. E perciò Kant è imprescindibile, no? Perché gli dice, proprio attraverso il trascendentale, come mostra la ragion pura, io ho costruito scienza moderna, come scienza rigorosa, oggettiva, universale e necessaria. Rinunciare a ciò significa rinunciare alla scienza moderna. E dimostra che solo attraverso il trascendentale ciò è possibile nella ragion pura. E quindi la distinzione tra il numero e il fenomeno, la distinzione di ciò che posso conoscere la scienza, ma non posso conoscere il numero, e quindi l'idea della ragione, eccetera, eccetera. No? Ma non possiamo che adesso fare un corso sulla ragion pura, naturalmente, come chiaro. Quindi, come dire, e però, ecco, aggiungerebbe Ape, sì, è vero, questo, ecco qui le radici kantiane, ciò che, a cui non si può rinunciare. Ma, ecco, ribadisce Appel, è sufficiente l'io trascendentale. Ecco. Qual è la situazione originaria? È esattamente questa dell'intersoggettività, perché proprio il linguaggio ci mostra che non è pensabile lo stesso io trascendentale, se non nell'io, nel passaggio all'intersoggettività, che non è, come dire, qualcosa che sopravviene, che si aggiunge, che è posteriore all'io, perché la situazione di partenza è una brutta espressione perché sembra un fatto cronologico, la situazione strutturale è l'intersoggettività. Ecco, e perché questo? Perché il linguaggio mostra che esso non può essere concepito se non attraverso il noi. Pena appunto il solipsismo, cioè il solo sipse, che ci siamo solo noi. Ma se ci siamo solo noi non potremo mai comunicare. E comunicare avviene nel linguaggio. Quindi dovremmo rimanere murati in noi stessi. E questa intersoggettività vivente, che appunto si attua, si realizza nella situazione storico-sociale, non è astratto. In fondo l'io kantiano, l'io penso, è avulso dalla situazione storico-sociale. Perché in un certo senso, no? Chiaro. Quindi è molto importante questa cosa. No? Quindi questa comunità dei parlanti è fondamentale, perché lì vive, si esplica, si attua l'intersoggettività attraverso il linguaggio e quindi la comunicazione, che è esattamente il superamento del solipsismo e dell'io penso, cioè della concezione dell'io come solitario. Si tratta ovviamente di un solipsismo trascendentale, abbiamo già accennato a questo punto, no? Che questo solipsismo ha varie dimensioni, no? Varie sfaccettature, varie accezioni in definitiva. Noi qui parliamo, nel senso tecnico kantiano, del solipsismo trascendentale, che è quello che è più importante ai nostri scopi. Ma noi non siamo soli. Proprio il linguaggio ci pone dinanzi l'ineludibilità della comunità dei parlanti. E quindi dell'intersoggettività, che non è il punto di arrivo, ma è la situazione originaria, potremmo dire. E infatti, il pensiero, se il pensiero non esiste se non in quanto è espresso significativamente, perché il pensiero non esiste se non è espresso significativamente. E quindi questo è. Implica già gli altri. Come faccio a esprimere significativamente un pensiero se non con gli altri, agli altri, rispetto agli altri? Quindi il pensiero ha un suo significato, no? E quindi esprimere questo significato avviene attraverso appunto il linguaggio dei segni, no? Ma questo implica appunto il fatto che a chi lo esprime. E la realtà che esprimo nel pensiero è simbolicamente significata attraverso il pensiero di segni. Allora il soggetto trascendentale di cui parla Kant è, come dire, è un'intersoggettività, è un dialogo pubblico, è un dialogo pubblico intersoggettivo, e quindi non è possibile concepire il solipsismo metodico come avviene in Kant, ma come aveva già preso le mosse da Cartesio fino a Husserl, tutto il pensiero moderno. Questo punto è molto interessante, no? Perché mostra appunto qual è la situazione originaria. Quindi se pensare e avviene attraverso i segni e attraverso appunto l'espressione significativa, e questo significato che si esprime non è altro che il riferimento alla realtà interpretata simbolicamente, allora appunto non c'è solo il soggetto, non è possibile concepire il soggetto trascendentale, ma dobbiamo concepire l'intersoggettività. Ecco il problema. È questa intersoggettività vivente, e quindi un'intersoggettività pubblica, una comunità di parlanti, una comunicazione pubblica, un dialogo pubblico. E quindi in linea di principio viene perciò, messo in crisi, quel soggettivismo metodico, quel solipsismo metodico che ha percorso, secondo Appel, e non solo secondo lui, tutta la filosofia moderna, da Cartesio a Husserl. Riprendiamo brevemente questa affermazione che ho appena fatto, e vediamo di commentarla. Il pensiero non esiste se non in quanto è espresso attraverso i segni, e quindi attraverso i segni per prevenire un significato, no? Perché un pensiero è tale perché ha un significato. Esso avviene attraverso appunto i segni, no? E questo vuol dire esprimere un pensiero, no? Pensare, esprime un significato. Questo vuol dire pensare, esprime un significato. Quindi la scienza dei significati è la semiotica, vedete? Un pensiero vuol dire esprimere, pensare vuol dire esprimere un significato. E questo è il compito della semiotica, no? Quindi stabilire il rapporto tra segni e significati, vedremo. Ma esprimo un significato di che cosa? Della realtà che io interpreto simbolicamente. E questo è importante, della realtà interpretata simbolicamente. Questo vuol dire pensare, esprimere un significato di che cosa? Il riferimento alla realtà che io interpreto simbolicamente. Che io interpreto. Ecco qui l'ermeneutica, che è la scienza dell'interpretazione. Se questo è vero, ed è evidente che è così, che pensare vuol dire esprimere un significato, e che questo significato si riferisce all'interpretazione della realtà, e quindi si riferisce perciò all'ermeneutica, e allora, dunque, consegue, sostiene Appel, che questo è possibile solo perché si dà una situazione intersoggettiva, una comunità di parlanti. E questo è l'esatto contrario del solipsismo metodico, cioè che esiste solo il soggetto trascendentale. Perché se ci fosse solo il soggetto trascendentale, non potrei pensare esprimere un pensiero attraverso il significato, e quindi riferirmi all'interpretazione della realtà. Quindi il solipsismo metodico che percorre la filosofia moderna da Kant, non è vero, ad Husserl, da Cartesio ad Husserl, passando per Kant naturalmente, è messa in crisi. Perché appunto pensare significa esprimersi attraverso il significato. E questo è possibile perché ci riferiamo all'interpretazione di una realtà. E allora, se ciò è vero, consegue che il soggetto trascendentale è messo in crisi, perché allora tutto ciò è possibile attraverso l'intersoggettività, l'esistenza dell'intersoggettività, questa comunità vivente dei parlanti, soprattutto della intersoggettività pubblica. Quindi l'etica della comunicazione è un'etica qui della comunicazione pubblica, che è esattamente il contrario di quel solipsismo metodico, cioè dell'esistenza del solo soggetto trascendentale, che renderebbe impossibile perciò pensare. Sarebbe impossibile pensare, se è vero che pensare è quello che abbiamo detto. Quindi, come vedete, qui c'è in gioco allora tutta la semeiotica, tutta l'ermeneutica, esattamente quella trasformazione, non è vero, semeiotica del kantismo. Quindi, oppure c'è questa semeiotica trascendentale o questa pragmatica trascendentale. Perché quando parliamo della comunità dei parlanti, dell'intersoggettività vivente, non parliamo che appunto della pragmatica. Pragma vuol dire fattuale, storico, reale. Naturalmente tutto ciò però è, ecco qui che lo rimane del kantismo, non la soggettività trascendentale, non l'io penso, eccetera, eccetera, ma tutto ciò avviene attraverso il trascendentale. E quindi è mantenendolo il trascendentale, avvio nella linea del trascendentale, che è ineludibile, no? Ecco qui c'è la trasformazione, ma quindi non si rinuncia al trascendentale, ma si rinuncia in questo caso qui al solipsismo trascendentale, a quel solipsismo metodico che percorre tutta la filosofia moderna e quindi anche la filosofia kantiana. Quindi questa trasformazione semeiotica è del kantismo, però. E quindi che cosa rimane del kantismo? Che non è poco. Tutta la questione trascendentale. Non è vero. Perché appunto pensare è proprio questo. Non si può pensare se non attraverso il linguaggio. E pensare vuol dire pensare attraverso segni e significati, e questo vuol dire esprimere, quindi è un pensiero che si esprime così, e non c'è altro modo per esprimerlo, perché pensare è esprimersi, no? E questo a che cosa si riferisce questa espressione del pensiero? Appunto all'interpretazione simbolica della realtà, e quindi all'ermeneutica. E no, tutto ciò presuppone, questo attraverso il medium linguistico, no? Ovvio. E questo presuppone la comunità dei parlanti, l'intersoggettività, la comunità storica e sociale dei parlanti, quindi l'etica perciò della comunicazione pubblica di cui qui parliamo, e questa a cui attende Appel, e che è esattamente agli antipodi del solipsismo trascendentale, di quel solipsismo metodico che percorre, che Kant naturalmente ritiene imprescindibile e che lo ha portato a conseguire, non lo dimentichiamo, quel grande e geniale risultato è fondamentale per il mondo moderno e per noi, la fondazione della scienza però, perché Kant ribadirebbe, d'accordo, io la scienza l'ho fondata proprio attraverso il solipsismo metodico, non è vero. E come vedete, no? Il problema non è così semplice. Ovviamente stiamo proprio poi analizzando questo tentativo di Appel, no? Che, come dire, non è poi un tentativo così esente da critiche, no? Ma anche che ha che non è senza rilievo, non è irrilevante, insomma, no? Perché gettare questo ponte, no? Vero, di cui stiamo dicendo, no? Tra la via europea continentale e la via, come dire, anglo-americana, tra analitica del linguaggio ed ermeneutica, issato sul tronco kantiano del trascendentale, beh, è un tentativo quantomeno, insomma, ingegnoso. E poi soprattutto questo ha risultati fondamentali per l'etica del discorso, per la teoria dell'argomentazione, e quindi per la comunicazione pubblica, in quella rigorosa, in questa di cui stiamo parlando. E ormai non giova più ripeterlo a questo punto. Bene, avremo modo di di andare avanti in questo modo. Come dire, qui ci addentriamo già in qualche modo nel programma più specifico dell'etica del discorso. Bene, arrivederci.